Ciao, siamo per cominciare con le banalità, in questo caso col caldo. Siamo a Milano, fa un caldo dell'accidente, però c'è da dire che intanto si sta bene ugualmente. Secondo, per strada ho incontrato anche Ricky Gianco, gli ho fatto perdere il tram e così abbiamo improvvisato una cosa che settimana prossima faremo un'intervista e ci parlerà della sua musica, delle sue composizioni. Quindi tutto sommato va anche bene così. Sono con Nicola che mi ha appena dato il suo libro, Nicola Neri, e quindi lo leggo in treno e lo ringrazio. E ci eravamo promessi che avremmo affrontato qualche altra chiacchierata, perché è vero che di questi tempi sembra, altrettanto tema la banalità, sembra che dobbiamo tutti alleggerirci per forza, perché lo schema vuole che dobbiamo essere fatui, leggeri, perché sta arrivando l'estate, perché sta arrivando la vacanza. Quindi, come se improvvisamente i nostri cervelli si resettassero, non riusciamo a sentire le stagioni come senso di riequilibratori, però riusciamo a sentire benissimo gli schemi delle banalità. A tal proposito, Nicola, collegati con quello che ci stavamo dicendo.
Innanzitutto, giusto per precisare una cosa, appunto è il libro, questo che è appena uscito, Due Cuori, il mio libro, e non è un, appunto, per collegarmi a quello che dicevi tu, non è un libro da portare sotto l'ombrellone, nel senso che non è qualcosa che ti fa... cioè, sei già sotto l'ombrellone, non hai bisogno di evadere ancora di più, non è già sotto l'ombrellone, magari hai voglia invece di pensare a se stesso in un modo diverso. Quindi anche per questo, diciamo, siamo su un altro livello rispetto alla banalità, che non è la semplicità, mi viene la prima cosa da dire. Non bisogna confondere la banalità dalla semplicità, perché sennò poi si rischia di andare in una complessizzazione che è inutile alla fine. E che quello che ho cercato di tenere fuori dal mio libro, sperando di esserci riuscito forse. Quello di cui stavamo parlando prima in realtà era quale può essere, appunto, la posizione di un ragazzo oggi, ragazza ovviamente, a Milano, e rispetto a, da un lato, come dire, a quello che è il sociale cosa è inteso nel sociale, la realtà vicina, non stiamo parlando del sociale nel mondo, ma stiamo parlando appunto dei ragazzi, delle ragazze, di quello che ci propinano i social network, le persone, la televisione, che è molto difficile, come dire, orientarsi e trovare un proprio equilibrio, perché siamo tutti spinti dentro questo piccolo circuito, sentiamo delle macchinine, in cui, almeno questa è l'impressione, questo è quello che vivo io, che è l'imperativo sociale, cioè quello che appunto, ma anche la famiglia, gli amici, la televisione, cioè quello che, dove noi cerchiamo delle risposte, la risposta è sempre la stessa, cioè godi, e che è molto diverso, per questo è difficile trovare un equilibrio rispetto a 100 anni fa, che appunto sentendo parlare, leggendo, io studio psicologia, lo ricordo, quindi magari per quello che a volte mi piace farmi queste domande, e appunto 100 anni fa la cosa, l'imperativo, quello che la società richiedeva era devi fare una famiglia, devi trovarti un lavoro, devi rispettare la società patriarcale, piramidale e tutto quello che si vuol dire, vabbè, sopra c'era il padre, c'era la chiesa, tutte queste cose che sono state dette da molti psicanalisti molto meglio di come posso dire io oggi, però diciamo, sono concetti interessanti, concetti secondo me che ha senso ascoltare, qualcosa di cui parlare anche con gli altri, perché appunto la sensazione è proprio questa, è quella di sentirsi spinti dentro questo circuito in cui devi godere. Cosa vuol dire? Vuol dire che devi divertirti da un certo punto di vista, cioè sei obbligato a divertirti, e che sembra un paradosso, sembra quasi un paradosso paradisiaco comunque, però dici, beh, divertirmi non è una cosa brutta, il problema è che nel momento in cui uno, cioè innanzitutto il divertirsi è inteso solo in un certo modo, per cui ad esempio per collegarmi prima c'è il libro da leggere, sì, esatto, cioè, a parte c'è questo modello, a me sembra anche molto tedesco come modello, quello di dividere i tempi, il tempo del divertimento, il tempo delle cose, però qui in Italia facciamo forse ancora un po' più confusione, io ripeto, in Italia parlo di la mia generazione, io parlo soltanto delle persone che conosco, non c'è teoria ovviamente quello che dico, e però questa è un po' la difficoltà, è la difficoltà, ripeto, di orientarsi, di trovare un equilibrio rispetto a quello che uno deve fare, rispetto a quello che vuole nel senso di, per quello in senso godi e nel senso quello, certo, che vuoi, cioè ottieni quello che vuoi, godi in quel senso, ed è difficile perché da un lato nel momento in cui uno sentiva, poi si parla molto spesso, questo si collega a concetti comunque ritorna nel libro, rispetto al fatto che prima c'era, ma anche mezzo 30 anni fa, poi leggendo, studiando, diciamo queste cose qua si sentono, è il fatto di dire che prima c'era qualcosa che ti diceva no, c'era qualcosa che ti dicevano non fare questo, allora nasceva l'interesse nel fare quello.
Adesso in teoria non c'è.
Adesso c'è meno questo interesse, meno. Perché ti dicono già devi fare tutto, ci sono tutte le possibilità, ognuno può vedere tutto quello che potrebbe fare, so come dire, c'è questo proliferarsi di possibilità.
Opzioni, troppe opzioni, tante opzioni.
Diciamo che l'anarchia in questo senso non è un'anarchia, cioè è un obbligo alla libertà, ma la libertà in un senso diverso ovviamente, perché uno fa fatica a trovarsi rispetto a, per non confondere troppo, cioè la difficoltà è questa: nel momento in cui quello che ho attorno mi spinge l'unica cosa è divertiti, metti delle foto, prendi questa posizione rispetto agli altri in modo che gli altri ti guardino, è difficile poi trovare in realtà se stessi rispetto a, ti dicono, cioè, in realtà il tragitto che uno dovrebbe fare sarebbe da solo di dire a me questo piace, quindi questo voglio godere, questo voglio fare, mentre invece qua è già tutto proposto, quindi è un po' difficile.
Mi facevi venire in mente una cosa: io avevo parlato poco tempo fa con Alfredo, che ha un'altra età, è del 70, e si ricordava come si divertivano, dove in qualche modo la compagnia era già un nucleo molto consolidato nel quale il singolo entrava ma era parte di quel nucleo. Anche quello è una specie di salvagente, probabilmente un qualche cosa che oggi c'è ancora, quella dimensione lì, che non è la famiglia, non è l'amichetto, ma è il nucleo,
il gruppo, la seconda famiglia, possiamo dire, la seconda famiglia. Ecco, questo, ma se io parlo rispetto alla mia storia, ecco, io su questo ci ho ragionato molto, perché effettivamente in adolescenza, vabbè, io ho finito da poco di essere un adolescente, anche se non si sa quando si finisce di essere un adolescente, questo è un altro tema, magari lo sarà interessante parlare, perché non finisce mai l'adolescenza, si diventa direttamente vecchi, non si sa quando, non si sa come, soprattutto non si vuole sapere. E io proprio l'ho avuta, diciamo, la mia seconda famiglia, che era quella degli adolescenti, miei coetanei, dei miei amici, perché passavo più tempo con loro che con la mia famiglia, cioè scuola, pomeriggio, fuori, così. Posso dire che questa in realtà è una delle sfide che secondo me uno deve affrontare nell'uscire dall'adolescenza, nella post-adolescenza.
Uscire anche da quella
famiglia. È proprio in realtà che non c'è più quella famiglia, perché non siete più, non condividete più né un esilio, perché magari siete tutti bocciati, quindi in questo modo, oppure un interesse comune che può essere uno sport. Diciamo, c'è un...
Non c'è questo
filo.
Sì,
c'è un alleggerirsi, diciamo, della rete amicale, che ti dà un aiuto, che ti dà un supporto in questo senso.
Ma perché sono tutti dispersi a fare altro anche loro?
Comunque siamo a me viene da dire che sono tutti molto individualisti, molto a guardare l'altro, quindi è anche una cosa fisiologica, però secondo me è difficile, perché viene data molta importanza, cioè anche c'è molta anche libertà rispetto a frequenta chi vuoi, stai con chi vuoi, quindi uno si costruisce una storia, poi questa storia viene necessariamente un po' a crollare, e quindi c'è la difficoltà, c'è un incontro scontro con anche la solitudine. Perché poi è quello, il venir meno di qualcosa che avevi in comune con tutti gli altri. Quindi poi quando ti incontri con gli altri è brutto, perché da un certo punto di vista, almeno a me sembra così, è, come si può dire, quasi nostalgico. Cioè si raccontano tante cose che sono accadute nel passato, però abbiamo 20 anni, non abbiamo 70,
da un certo
che sembra
punto di vista.
Cioè,
certo.
Il fatto che sia la nostalgia a legare qualcosa è qualcosa di triste. Ma più che altro qualcosa di triste è qualcosa che poi non ti dà niente.
Perché
in realtà
lì
è ancora delle scintille da giocare, non è soltanto ricordare.
Sì, poi, quel lasso temporale veramente breve fa impressione dire mi ricordo, perché io posso capire uno che ha 80 anni che ha cambiato la visione di un mondo, di un'epoca, ma in fondo a 20 non hanno neanche fatto tempo a cambiare,
no.
Perché è la loro.
Anche se l'adolescenza io la vedo un po' come una vita intera. È un po' una vita intera l'adolescenza, poi.
Diciamo... non è male come intuizione, perché in effetti è una vita intera, è una dimensione precisa.
Sì, dove ci sono altri valori, poi dove ci sono delle differenti... Parlo molto serrato, ma perché?
Sì.
Perché è un tema che a me interessa molto. Io poi avevo scritto un altro libro sulla storia della mia adolescenza, che si chiama Scazzi. Quindi diciamo un tema su cui ho purtroppo, per fortuna, ragionato. E proprio con anche altre regole, come quasi altre leggi fisiche rispetto a questo mondo, nel senso che uno può cambiare nel giro di un mese perché incontra qualcuno, cioè sono dei differenti
sono equilibri. Tanti vivi, tante le deviazioni, ma nello stesso tempo vivi nella possibilità, mentre come se proseguendo questo vivere nella possibilità va sfumando,
e c'è uno stiracchiare questa, cioè un tentativo di restare dentro questa possibilità, non so come dire, queste possibilità di non prendere una scelta, come se fosse un po' una mania dubitativa in cui uno non si astiene dall'entrare.
Io te le sto, così come mi vengono in mente, te le sto proponendo, perché l'altro giorno, facendo un corso, ho saputo che un ragazzo che partecipava a questo corso improvvisamente non voleva più partecipare, e non lo voleva fare perché mi aveva colpito la frase che aveva detto ai suoi compagni di corso, appunto: non trovo più le motivazioni, non trovo più. Ora, è strano, a me appariva strano che uno che sceglie di fare una cosa che comunque nessuno lo obbliga a farlo, paga anche per farlo, E tra l'altro parliamo di un corso di conduzione radiofonica, quindi non è il corso di latino antico, greco, romanzato, non lo so, certo, che dove... insomma devi arrivare perché te lo devono fare. È venuto spontaneo pensare qual è il livello di disagio che porta, o di vuoto, che porta a una espressione così, a una decisione così, che da una parte fa pensare, caso A, estrema superficialità, le provo tutte per vedere cosa mi va, cosa mi diverte, caso B, sono così disperato che non ho più voglia di provarle tutte. Cioè, allora, in queste due dinamiche si può identificare veramente, profilare un po' la realtà di molti giovani oggi, che si ricollega un po' a questo tuo godi, godi, godi. Poi
sì, sì, ma non, ripeto, non è mio, è un concetto molto interessante di molti psicanalisti, io cerco, diciamo, è un concetto che ho fatto mio e che vedo molto reale rispetto alla società.
Lo consideri attuale?
Sì, sì, no, diciamo, l'ho fatto mio questo concetto.
È proprio lì che si sguazza, cioè in quel vuoto lì. Cioè...
Ma in realtà da un certo punto di vista sì, dipende cosa si intende per vuoto. Cioè, perché da un certo punto di vista...
Non il vuoto bello.
Non il vuoto bello, il vuoto spaventoso, il vuoto che uno non vuole vedere, il vuoto che uno anzi vuole coprire. Perché mi viene da dire, poi questa è una storia singola, ogni storia singola c'ha la sua spiegazione singola, e anzi, molto spesso ovviamente non c'è neanche la spiegazione, mi viene da dire. Però, per dire questo concetto appunto, questa parola interessante che è vuoto, che mi sembra sensata, ma per molte storie, è un vuoto da cui uno cerca di proteggersi, per cui magari in realtà è una scelta fatta per proteggere quel vuoto. Cioè, mi interessa qualcosa e per un certo periodo regge, perché è qualcosa anche che mi dice, vabbè, a me interessa quello, quindi voglio diventare conduttore radiofonico e mi protegge da un certo tipo di vuoto, che è un vuoto umano, ma è un vuoto molto nella nostra società, non so come mi viene a dire, molti ragazzi sentono vuoto, poi si dice, cioè, dai grandi esperti che dicono società narcisista nel senso che è caratterizzata dal vuoto, e quindi uno cerca magari di proteggersi, quindi non lo so, magari è una persona che fa una scelta, fa tantissime scelte, ma perché? Per proteggersi in realtà dal fatto che non sa cosa vuole. Cioè, è difficile secondo me, almeno io l'ho provato sulla mia pelle, restare nell'incertezza. Restare nell'incertezza è qualcosa di difficile.
La città amplifica questa cosa, cioè, non so, ho la sensazione, frequentando anche dei circoli invece più piccoli, ristretti, magari quelli di paese, lì le tematiche sono quelle dell'isolamento, dell'idea di non avere delle opportunità, del mancare delle occasioni perché sei in un territorio che è di minore possibilità di... Qui invece
sembra un paradosso il fatto che un po' è comunque, non so come dire, l'età, un po' è il fatto che non c'è niente di certo, e che, perché tutto è possibile, quindi niente c'è di certo, non ci sono obblighi da un certo punto di vista, ma obblighi da, non so come dire, da attraversare, cioè da travalicare, non so come dire, da andare contro, non obblighi da cui sottomettersi, però obblighi comunque, e quindi uno si trova anche un po' spaesato rispetto, sempre ritorna sempre alla questione dell'equilibrio. Cioè, è difficile trovare un equilibrio anche rispetto al vuoto, perché uno rischia, ha paura di sprofondare, quindi mette qualcosa, tappa, non so come dire.
Però mentre dici queste cose mi fa venire un po' il brivido il pensare che poi il lasso di tempo è relativamente breve tra quando questo individuo genera addirittura degli altri individui. Cioè, boom, a un certo punto famiglia, a un certo punto, bam.
Non lo so, io
partono
questo.
I bambini e uno cosa diventa a quel punto?
Ma magari trova una risposta, non lo so, a me viene da dire, io sono uno positivo rispetto a quello, cioè nel senso che la famiglia può dare delle risposte. Certo che mi viene da dire che se uno vuole fare famiglia per trovare un senso, soltanto quello, dici, beh, però io non vedo una dimensione romantica, sono un romantico. Non vedo una dimensione comunque romantica nel trovare il proprio senso rispetto al generare qualcosa, non so come dire.
Che poi seguirlo, che poi...
Sì, certo, se non è un generale di cui uno poi si stanca dopo sei mesi, ok, vabbè, però quello mi viene da dire...
Allora, si vedono in giro parecchie figure maschili, paterne, che trovano il senso in questo, e qualche figura femminile, invece, che pensa ancora in termini di rinuncia. Il discorso tra i tuoi coetanei, come la vedi, come è vissuta questa cosa? Cioè... È una mia sensazione che molte ragazze o molte persone molto giovani pensano di ottenere qualcosa con famiglia e figlio, però un po' come se uno avesse messo i gradi su una giacchetta oppure avesse fatto, beh, sono arrivata anche lì. E poi dopo, in termini di rinuncia, comincia il borbottio del tipo, oh madonna, non posso più far quello, lui mi ha promesso un certo tipo di relazione che continuava su certi livelli, invece è scaduta, bababà. E lì si aprono, adesso io non voglio fare di nuovo Marzullo, la Flavia, eccetera, che scadiamo, però i giovani lo sanno che funziona così, cioè c'è questa possibilità che va a finire tutto un po' Perché nell'altra famiglia, quell'altra, nolenti o dolenti, te li tenevano, magari venivano fuori quelle cose un po', eh? Qui invece c'è anche la possibilità di mollarsi.
Vabbè, sì, certo, non si è più separati in casa, immagino. Gli stessi.
No. Però qui c'è poi un'opzione sulla quale pochi forse riflettono, che è quelli del moltiplicare le situazioni così con in più dei bambini che nel frattempo...
Certo, allora, questo mi viene da dire, io posso parlare più dalla parte dei ragazzi che dalla parte, perché io non ho figli, non ho una famiglia mia
e
costruita.
E le amiche?
Rispetto alle mie amiche, ma rispetto alle amiche è strano perché quello che però è, questo è un paese, cioè, non so come dire, è emotivo, sì. Mio, perché non ho praticamente nessuna amica che abbia un figlio, non ho nessuna amica che abbia... fatto il grande passo, anche se.
Ma ci pensano?
A me sembra che non ci pensano. Cioè, che allora, da quel che ne sento, è che c'è qualcosa che aleggia, che esiste, ma che non è ancora lì. Ma di colpo immagino entra. Questa è la sensazione, però sono un uomo io, quindi. Sicuramente non ho una chiara visione delle cose,
verso
quindi
i 30,
sicuramente.
Parlando con Jacopo, per esempio, mi diceva che verso i 30 c'è tutto un nucleo di.
Questo mi spaventa,
che
ecco.
Dicono...
Posso dire che mi spaventa questo?
Oh, boh, ragazzi.
Posso dire che mi spaventa
questo? Questo che pensavo.
Ecco, a me spaventa questa cosa. Cioè, nel senso che è una cosa che ovviamente anch'io posso sentire. Essendo più dalla parte dei 20 o ancora dalla parte dei 30, magari più come paura che come realtà, però.
Ma c'è un po', eh.
Però no, immagino che sia sensato. A me quello che spaventa un po' è il. Cioè, non è il fatto del cambiare, il fatto del. A me proprio entriamo qui. La mia cosa che spaventa, ci stavo pensando l'altra volta. Sto leggendo un libro che mi piace moltissimo, che è Revolutionary Road di Yeats. Stiamo parlando di anni e anni fa. E vedo quello che spaventa me rispetto a che mi sembra attuale da un certo punto di vista nella relazione di coppia è il confronto rispetto agli altri. Ecco, cioè devo dire che nel momento in cui uno non riesce a raggiungere quello, non so se è quello che dicevi tu, però io mi andrei a rispondere questo perché il pensiero che girava nella mia testa con Flipper rispetto a questi giorni è su o giù. E rispetto a questo, cioè il fatto che a un certo punto quando uno non riesce a raggiungere quello che desiderava, poi si confronti per difetto rispetto agli altri, quindi avere un pochino di più del vicino,
sì.
E che entri nella logica di coppia, cioè penso che non sia normale che uno ragioni così, tutti ragioniamo così, cioè non è una cosa di estirpare, ma quello che piace quando va, quello che non mi piace, quello quando va a toccare la relazione di coppia, cioè sì. Che quindi qualcuno non vale più per in confronto a qualcun altro, cioè questo confronto, questo mi spaventa,
sì.
Posso parlarti un po' tanto delle mie paure rispetto al futuro, perché è una cosa che parte coltivo, in parte gli do aiuto a mangiare le mie paure, sì. Nel senso che quindi come dei mostri, nel senso che gli do da mangiare, l'ho allevate io, quindi ovviamente li voglio anche bene, quindi non è che sono stati, vabbè, ovviamente, diciamo, le ho allevate anch'io queste paure, quindi questo mi spaventa, ad esempio, la dimensione del confronto nella coppia, perché mi sembra qualcosa per me di puro, di bello, di genuino.
Che arriva spontaneamente.
Sì, nel senso che venga sporcato da una cosa così. E l'idea di litigare su queste cose e poi magari lasciarsi, poi magari appunto ricercare questo qualcos'altro, è una cosa che mi fa paura, ma perché mi sembra triste, mi sembra che non riuscirei a controbarci, mi sembra che stiamo parlando di due cose diverse, uno sta parlando di soldi, l'altro sta parlando d'amore, cioè so come dire, mi sembra di essere su due registri che non si
Troisi,
possono comprendere.
Pensavo fosse amore, invece era un calesso. quella cosa lì, però in effetti quella cosa lì può essere dettata anche. E adesso qui ritorna il tema della coppia e del come vedono le cose, questa è dettata anche di nuovo dallo stereotipo, cioè dal fatto che pochi riescono a tracciare il proprio macramè, la propria linea di demarcazione dell'accettato e dell'accettabile, di quello che sì, vabbè, uno dice sono arrivati ai 30 anni, non ho ancora procreato, pazienza, forse avrà un senso, oppure al contrario ci sarà una relazione che andrà bene, non devo cercarla per forza. Se finora uno non è riuscito ad andare d'accordo con qualcuno, si faccia due domande, magari anche quattro, e troverà qualche risposta. Però è della dinamica che io la chiamo quella di amici, no? Dove tutto è eccessivo, dove tutto è mi ami, non si rischia veramente, invece di fare quel lavoro di introspezione che genererebbe forse meno clienti a te in futuro, meno pazienti a te in futuro, genererebbe però qualche esercizio personale
di riflessione.
Di riflessione, cioè qualcosa che si può fare davvero, spiaggia o non spiaggia.
Sì, no, assolutamente si può fare, penso che passi molto dal capire cosa, cioè dal farsi delle domande su se stessi rispetto a
un po' più spesso di
ma no, forse capire quello che voglio io, quello che vogliono gli altri sono due cose diverse, magari forse per quello.
E su queste note Noi salutiamo Nicola perché forse il minutaggio l'abbiamo un pochino sforato, poi tocca comprimere il file.
Va bene.
Lo ringraziamo e ci facciamo un altro pensiero.
Vi saluto e grazie per aver ascoltato questi pensieri.
Domani in edicola. Libreria presenta.
Domani c'è la presentazione.
Domani
c'è la presentazione al casello di Porta Volta, via Volta 23, vicino al benzinaio che ormai non c'è più. E c'è la presentazione alle 19 dei Due Cuori. Ovviamente chi vuole venire sarà una festa, più che una presentazione.
Un'altra cosa che ti chiedo prima di fare Radio Rosbrera, ciao. Hai già in mente qualcosa da scrivere per dopo? O ti godi il senso della
persona? No, sono sicuramente. Ho in mente, non so dire se lo sto scrivendo
voi
meno.
Voi non lo vedete, ma in comunque diciamo ho aperto gli occhi ad un livello da pazzo.
Ho aperto gli occhi perché ho visto davanti tutto. Ho visto davanti tutte le scritte che ho dentro la testa e che spero di tenere. Diciamo, le tematiche saranno l'assoluto, l'eccesso, la differenza fra loro due e, non so come dire, cercare la propria strada, ma forse quello che stanno cercando di far tutti un po'.
Molto bene, ciao Nicola.
Ciao, grazie di tutto.
Acqua e limone per concludere. Radio Rosbrera,
come sempre.
Ciao, come sempre.